Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori di Net Web Radio. Siamo oggi qui con il dottor Piero Ferolla, come sempre la trasmissione Nettamente Net. Ciao Piero.
Buonasera, buonasera, benvenuti a un'altra puntata. Oggi parleremo di un argomento di stretta attualità.
È vero, notizia di oggi, attività fisica, l'OMS Europa e Commissione Europea uniscono le forze per promuoverla. Possibile evitare 10.000 decessi l'anno. L'articolo dice così: una persona su tre nell'Unione Europea non è abbastanza attiva. L'attività fisica regolare può rendere le persone più felici, ridurre significativamente il numero di casi di malattie non trasmissibili e salvare vite umane. Se tutte le persone dell'Unione Europea praticassero 150 minuti di esercizio fisico a intensità moderata a settimana, oltre 10.000 decessi evitati ogni anno, 8 miliardi di euro risparmiati ogni anno in spese sanitarie. E continua: l'OMS Europa e la Commissione Europea stanno entrando in una nuova fase della loro cooperazione per promuovere l'attività fisica benefica per la salute e aiutare gli stati membri dell'Unione a migliorare le loro politiche e azioni a sostegno di una popolazione più sana. Le malattie cardiache, il diabete, il cancro e altre malattie non trasmissibili rappresentano un grave onere in Europa, sia in termini di vite umane e di costi sanitari, ma esiste un'arma potente contro queste minacce che è appunto l'attività fisica. E allora, Piero Ferolla, che ci dici dopo questo articolo?
Allora, direi che questa è un po' la sfida del prossimo millennio già che abbiamo un pubblico di ascoltatori, sia di pazienti, sia dei loro familiari, sia di colleghi, sia di infermieri, sia di persone comunque che ci seguono per curiosità, andiamo a cominciare a dire che questo è un concetto che vale per tutti. Diciamo che partiamo dalla quella che è la prevenzione. La sfida della prossima generazione, quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, è non ammalarsi.
Noi siamo fuori da questo?
Noi non siamo fuori da questo e neanche i pazienti sono fuori da questo. Per questo diciamo che ancora di più bisognerà proiettare nei prossimi anni quello che sono i comportamenti, quello che si dice lo stile di vita. Cosa intendiamo? Avete visto, i numeri sono poi impressionanti, perché parliamo di 10.000 decessi anno evitati, e però i 10.000 decessi sono solo la punta dell'iceberg, perché purtroppo le malattie che sono la principale causa di morte sono anche la principale causa di inabilità per tante cose. Restiamo su un esempio concreto, insomma, e diciamo senza entrare proprio nei dettagli, ma diciamo che in Italia più o meno si muoiono 500.000 persone, 150.000 di malattie cardiovascolari, cerebrovascolari, una percentuale alta di pensione, credo sia attorno ai 90.000 di patologie oncologiche. Queste sono tutte patologie, e poi abbiamo il diabete, abbiamo tutte le malattie metaboliche, abbiamo obesità, ipertensione. Queste sono le principali cause, diciamo almeno una metà di tutte le cause di... E noi sappiamo che al di là del fatto che di come vadano la cosa, sì, ormai siamo in grado di trattare gli infarti, però ovviamente comportano un peggioramento della qualità di vita. Quindi veramente la sfida dei prossimi 20 anni sarà non arrivare ad ammalare. Prima di tutto abolire i comportamenti, sappiamo, abbiamo ormai la certezza che il fumo di sigaretta è uno dei fattori importanti e che si può eliminare, e quindi va rinforzato, perché poi dopo pochi anni comunque le percentuali di rischio si riducono anche in chi ha già fumato per anni. Ovviamente non tornano mai a zero, ma comunque quindi c'è sempre il momento di lasciare il vizio del fumo, com'è, perché sappiamo che questo causa poi, tra l'altro, oltre alle patologie oncologiche, a quelle cardiovascolari, anche problemi ovviamente di tipo broncopneumologico, eccetera eccetera. Quindi su questo non abbiamo dubbi, ormai lo sappiamo. Purtroppo abbiamo assistito sicuramente ha un netto diminuzione del fumo nel mondo rispetto a tutti noi, quelli della nostra generazione si ricordano quando si andava al cinema. Beh, anni fa, e il cinema era una nuvola di fumo di fatto, sì, per cui vedere un film 2 ore equivaleva, perché purtroppo esiste il fumo passivo, e equivaleva anche per un bambino di 10 anni a fumare 10 sigarette, perché
è assurdo, però questa è, cosa,
guarda, ed è una cosa vicina, no?
Vicina di ieri.
E i ristoranti, no? Tutte quelle che erano le cose in cui sembravano ineliminabili. Quindi già abbiamo fatto un passo avanti. E per esempio, se restiamo nell'ambito dei tumori neuroendocrini, quello che era il tumore neuroendocrino più aggressivo, cioè il microcitoma, è nettamente calato. Attenzione, perché purtroppo è una patologia, cioè le forme più aggressive di neuroendocrini, il microcitoma, l'arcel, altre, in cui si sono fatti dei disinvestimenti, siamo fermi dal punto di vista, mentre tutti gli altri tumori neuroendocrini hanno migliorato prognosi, hanno migliorato le terapie, lì siamo fermi alle terapie che si facevano negli anni 80, e purtroppo non ci sono investimenti, quando comunque si calcola che ancora adesso ci siano quasi 100.000 casi in Europa ogni anno. 100.000 casi vuol dire che probabilmente, siccome è un tumore molto correlato al fumo, che già togliere il fumo, al di là di quello che diremo,
certo,
già su quel tipo di... Anche perché non solo determina, il fumo di sigaretta determina un aumento dell'incidenza di tumori, ma determina anche l'incidenza di tumori molto più gravi, e quindi purtroppo già quando si fanno le discussioni multidisciplinari di un tumore del polmone, se il paziente è fumatore sappiamo che probabilmente alcune mutazioni saranno più difficili, che il sottotipo sarà quelli che rispondono meno, che fino ad arrivare appunto al microcitoma, alle forme più aggressive. Quindi questo già è un messaggio acclarato. Qua si innesca anche quello dell'attività fisica, poi parleremo dell'alimentazione, certo, che sono le tre, diciamo, le triadi, evitare, quindi insomma, l'attività fisica, se avete sentito, si parla di 150 minuti, 150 minuti è mezz'ora al giorno per 5 giorni a settimana, insomma. Ovviamente su questo ormai cominciano ad esserci studi, più facciamo, questo è il minimo sindacale, diciamo, per avere già un impatto importante. E di che attività fisica parliamo? Non c'è bisogno di palestre, non c'è bisogno è ovvio che tutto quello che si fa in più è vantaggioso, ma in realtà, soprattutto dopo una certa età, la vera chiave di volta è camminare.
Banalmente camminare.
Camminare. E ormai tutti possiedono un telefonino, perché chi non avesse un contapassi all'interno del telefonino lo può scaricare gratuitamente, e più o meno si stima che il minimo che bisognerebbe fare nell'arco di una giornata sono un'entità di 6.000 passi. 6.000 passi anche non tutti consecutivi, cercando di superare sempre almeno i 2 minuti di esercizio, ma da quando ci alziamo a quando andiamo a dormire, con un optimum attorno a 10.000. Parliamo comunque di mezz'ora, 45 minuti, grosso modo, a seconda se ci spostiamo dai...
andamento veloce oppure, allora,
questo
sostenuto.
Ovviamente diciamo che bisogna ascoltare il proprio corpo, siccome parliamo anche pazienti, quindi cominciare semplicemente piano piano. E poi via via che l'allenamento arriverà, sarà naturale aumentare un pochino la velocità del passo, perché ovviamente dobbiamo considerare il cuore, l'osso, tutte le articolazioni, certo. Quindi semplicemente cominciare a camminare un pochino, tutto quello che si può, e qua entriamo, ecco, nell'ambito, non c'è una, quella che in medicina si chiama correlazione lineare, non è che è così, ogni passo che aggiungo riduco il rischio. Abbiamo visto che se si scende sotto, addirittura qualche studio adesso ha detto che in difetto di possibilità, perché non tutti possono camminare bene, non tutti hanno, addirittura già 3.000 potrebbe essere.
Beh, questo è incoraggiante.
Già una, quindi non è inutile, addirittura, ecco, se pensiamo, perché poi ovviamente ci sono fasi, in questo caso se pensiamo alla malattia, anche qualsiasi comunque piccolo tipo di attività va incoraggiato, quindi anche se uno riesce e le condizioni lo permettono, ovviamente, quindi non c'è anemia troppo importante, non ci sono altre cose, già stare in poltrona rispetto a stare a letto è già un passaggio, già stare, camminare dentro casa, fare qualche volta dal soggiorno alla cucina, anche piano piano, è già un'attività che aiuta. Non solo, e quindi se ci spostiamo sulla prevenzione, sappiamo che il camminare è il migliore stimolo per il nostro osso a robustirsi, è il migliore muscolo, stimolo sul nostro muscolo, e sappiamo che tutto l'invecchiamento in realtà comporta una perdita, certo, della forza muscolare, quello che si chiama sarcopenia, si comincia a diminuire, e quindi sappiamo che a 80, 90 anni chi ci è arrivato con una buona scorta di osso sano, una buona scorta di massa muscolare, avrà una qualità di vita molto migliore, perché ripeto, non stiamo parlando solo di durata della vita, ma di qualità di vita. Certo. Ormai in ambulatorio vediamo arrivare centenari, oggettivamente ci sono 9.000 centenari solo qua, perché noi trasmettiamo dall'Umbria, che è una delle regioni con più centenari, la Sardegna è un'altra di quelle. C'è un bello studio che adesso sta pubblicando, che se ne è occupato molto il professor Giovanni Vitale del nostro re, che magari chiederemo, proprio su alcune specificità degli ultracentenari. E indubbiamente spesso le persone che raggiungono in buone qualità, con buona qualità di vita, sono persone che hanno in passato camminato molto, ha avuto un'attività fisica adeguata.
Non sedentaria.
Esatto. Mm. Addirittura cominciano a uscire studi per chi lavora in ufficio, che tra due gruppi di pazienti, uno che ogni 2 ore e mezza faceva 4-5 giri della scrivania e quelli che sono stati comunque sedentari, già c'è una differenza minima a 2-3 anni, ma comincia a essere. E invece sappiamo che anche su studi di larghissima scala, che l'impatto comunque di quella che è l'attività fisica. Vi invito a riscoltare la bellissima puntata che abbiamo fatto con la dottoressa Bennati, che sta facendo uno studio dell'oncologia di Ravenna, che sta facendo uno studio che è stato presentato all'IOM e che risentiremo, perché è in avanzamento per i pazienti con tumore del polmone, in cui è stato visto, in cui si sta andando proprio a valutare tutte le specificità. Sappiamo che in tumori come la mammella, come altre, l'attività fisica e il ridurre il sovrappeso, soprattutto, perché il problema è questo: il sovrappeso comporta iperinsulinismo, l'insulina è un fattore di crescita potente.
Gli ormoni, i famosi ormoni, che ormai sentiamo parlare spesso anche sui media continuamente, e non a caso Piero, la professoressa Anna Maria Colao
ha appena pubblicato la dieta degli ormoni, che è una... Che
abbiamo avuto anche in radio, insomma, è conosciuta l'associazione, e gli ormoni sono importantissimi. Ma senza divagare troppo su questo, ma Piero, l'attività fisica è sufficiente per garantirsi un minimo di salute, insomma, al di là degli anni, così?
No, direi di no, nel senso che è già uno dei pilastri su cui puntare, quindi. L'altro è ovviamente evitare i tossici, quindi la quantità di alcol, per esempio, su questo c'è una grossa, ci sono gli integralisti che dicono assolutamente niente di nulla.
Invece?
Io onestamente penso che, siccome comunque noi mediterranei, un bicchiere di vino può avere delle azioni favorevoli anche sulla, personalmente penso che vada un pochino ripensato. Sicuramente i superalcolici hanno, perché l'alcol ha una tossicità, quindi in questo senso sappiamo, e in più ha anche un effetto irritante, che poi insieme magari al fumo di sigarette, perché spesso le due cose sono associate, può determinare quelle iniziali mutazioni che poi, quindi fenomeni proliferativi che poi portano in evoluzione.
Mentre parlavi mi veniva in mente, insomma, quanto cinema abbiamo visto, quanta televisione negli anni passati, dove alcol e sigaretta erano proprio, insomma...
Beh, tutta la cinematografia, se pensiamo a Humphrey Bogart o a cosa...
Quindi bisogna cambiare passo.
Sì, bisogna, ovviamente. Poi in questo senso io personalmente, ecco, abbiamo qua un esponente del mondo culturale dell'enogastronomia,
Mirko Calcabrina,
il nostro regista Mirko Calcabrina, anzi un giorno lo porteremo proprio a parlare di questo. Ma attenzione, perché l'enogastronomia gastronomia è cultura. La cultura, certo, significa saper scegliere, saper abbinare, saper utilizzare. Non è sicuramente un esperto di enogastronomia, non andrà a prendere il peggior whisky come si vedeva negli anni 30, no? Pensiamo al proibizionismo, no? Dove si distillava qualsiasi cosa, ma anzi andrà a cercare in questo senso anche, ovviamente i prodotti di una certa qualità hanno anche un certo costo, sono utilizzati, difficilmente vedrete un esperto di vino che vi beve uno Chateau Lafite così, buttandolo come se fosse il tavernello. Quindi su questo è un argomento interessante anche da affrontare, perché si parla di cultura, insomma, e sappiamo che su questo ormai ci sono elementi, che la dieta mediterranea, cioè quella che abbiamo a disposizione, è
quella che si è abbandonata, diciamo la verità, un po'
giustamente
tempo.
Ricordava proprio recentemente Anna Maria Colao, certo, in un intervento su Rai 2, che però la dieta mediterranea presuppone un secondo step, che è l'argomento di oggi, cioè avendo un buon contenuto di carboidrati necessita di attività fisica, e qui entreremo poi magari nel dettaglio perché io su questo sono, penso che seguendo anche alcuni sportivi di grande livello, ovviamente il nostro motore ha bisogno anche del giusto carburante, certo, e quindi anche qui la cosa fisiologica, se si può fare, poi ovviamente esistono grandi obesità, noi parliamo adesso, certo, usciamo da quelle che sono le patologie metaboliche, da quelle che sono, certo, ma diciamo nella persona normale l'utilizzo di giusti carboidrati, il pane, la pasta, eccetera, eccetera, è il prerequisito per poi anche poter utilizzare diciamo le scorte di tessuto adiposo, perché per entrare c'è un motore di ricerca, poi partiamo con un brano perché che si chiama ciclo di Krebs, senza il prodotto che si chiama ossalacetato, che viene dai carboidrati, non si riesce ad ossidare i grassi in maniera efficiente, bisogna andare su quella che si chiama chetogenesi, che adesso è uno schema terapeutico che va bene per le persone di grande obesità, eccetera, eccetera, ma non è il motore ottimale, è un trucco per ingannare, quindi determinare una malnutrizione e cercare di rientrare in un peso per chi
quello
in passato.
Diciamo che è un atteggiamento di emergenza.
Esatto, è un atteggiamento, mentre una dieta sana, adesso vedremo cosa, e lo stile di vita sono due cose che si imbracciano proprio, si abbracciano tra le due cose. Io partirei con un brano a questo punto e ci ritroviamo tra pochi minuti.
A dopo.
E se penso all'allegria che mi dà un'amica mia, con i suoi vestiti bianchi, i suoi sorrisi colorati, quando dice di volere un corpo bello, equilibrato, mangia solo il cibo naturale, con amore cucinato, ma se cerchi di andare al di là dei suoi vestiti, fiori e seta, dei suoi giochi, dei suoi soldi per l'equilibrio del pianeta, lei si alza sorridendo, dice ciao e poi va via, dicendo scusa, ognuno ha il suo karma, in fondo non è colpa mia. Insalata di riso, bianco come il sorriso, che la crema del latte dallo yogurt di frutta, bianca come la chiara dell'uovo sbattuto, come la panna montata con lo zucchero sopra, come il fior di farina che lei ha in cucina, bianca come lo yogurt anche se non fa rima, bianca come dovrebbe essere la sua coscienza, che si scioglie come il pane puro ogni mattina. C'è chi il pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi il pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano. Un amico mio, un compagno, un bravo rivoluzionario, tipo serio, intelligente e preparato, troppo preso dai problemi, della crisi dello Stato, di se stesso e del suo corpo, sembrava essersi scordato, ma il fegato dimostra ogni giorno quel contrasto fra i suoi nervi tesi e quel sorriso suo mai rilassato. O è il veleno che non ha ben digerito dopo il pasto, ma il colore del suo viso che sembra essersi ingiallito. Uova plastificate, liofilizzate, gente mineralizzata, biodegradata, carne scatolata, gelatinizzata, deproteinizzata, supermarketizzata, mangia verde artificiale devitalizzato, clorofilizzato, superindustrializzato, frutta sciroppata, supercolorata, dolce gomma artificiale, bilancia sbilanciata. C'è chi ha pane dolce, la sua fetta di torta, c'è chi pane lo ruba, il pane cresce di prezzo, c'è chi lo lavora, c'è chi fa fatica, c'è il sapore amaro del suo pane quotidiano.
Ben rientrati. Quanto cibo, Piero Ferolla, un elenco interminabile.
Questo era un brano degli anni 70 in che faceva, insomma, così ci sembrava attinente a questo, quindi faceva un po' un raffronto appunto tra il pane quotidiano, ma anche su tutte le sofisticazioni, su tutto quello che poi alla fine ci troviamo ad affrontare, no? Quindi
l'industria alimentare è un po' imposto, facendolo entrare nella cultura che era invece la nostra italiana, fatta di dieta mediterranea, tutto sommato.
Esatto, di quelli che erano gli ingredienti che in Italia si trovavano spontaneamente, certo. Quindi tutto quello che derivava dal grano, dai tempi vettura, degli antichi romani, veramente
cereali.
Cereali spesso non lavorati, poi
certo.
Perché comunque la lavorazione comporta
scuro.
Esatto, il pane integrale, ma anche la pasta, il pane e la pasta anche integrali, che hanno comunque un vantaggio in termini, oltre che un 20% non si assorbe, per cui hai anche se mangi 60 grammi di pasta, in realtà 40. Ne hai mangiati 40, ne hai assorbiti, ma hanno un picco glicemico, cioè sale la glicemia molto meno, più lentamente durante, quindi questo richiede meno insulina, richiede meno, quindi sforzo dal punto di vista pancreatico, ma anche in più, siccome sappiamo che l'insulina è un ormone, si chiama anabolizzante, cioè ci aiuta a trattenere tutto quello che mangiamo, è stato utilizzato anche come doping dagli atleti, perché era più difficile da... In realtà è un grandissimo fattore di crescita, specie con il suo legame con un fattore di crescita, si chiama IGF-2, che insomma contate che l'ormone della crescita agisce tramite un fattore che è prodotto dal fegato, si chiama IGF-1, che è insulin like growth factor, cioè un fattore di crescita simile all'insulina. Quindi capite come a quel punto il sovrappeso, che comporta iperinsulinemia, attivi proprio le cellule nei meccanismi proliferativi, e questo è stato dimostrato nei tumori della mammella in maniera importante, ma in realtà vale per qualsiasi altra. Quindi inneschiamo un fattore di rischio, perché adesso noi parliamo di cosa sono i fattori di rischio, tutte quelle cose che rendono più facile ammalarsi, quindi la pressione che diventa più alta, il l'iperinsulinemia, eccetera eccetera, sono tutti fattori che poi si ricollegano, e quindi la chiave di volta di questo è, come dice oggi l'Organizzazione Mondiale, OMS sta per Organizzazione Mondiale della Sanità, perché questo è un problema di tutto il mondo occidentale, purtroppo i paesi in via di sviluppo come l'Africa hanno il problema opposto, ma non sempre, perché per esempio è stato visto che negli slums americani, nelle banlieue parigine, nei posti molto periferici, in realtà c'è un grosso ricorso a quello che gli inglesi chiamano trash food, cioè cibo spazzatura. Perché? Perché costa meno, perché certo. Alla fine sazia, e che l'industria alimentare, come hai detto, cerca certo. Di imporre, perché ecco, generalmente può utilizzare spesso in quel campo gli scarti, quei famosi monodigliceridi, degli acidi grassi certo. Che trovate nelle merendine, quelle,
ma anche le carni che sono pressate, osso, cioè è veramente,
ovviamente,
il mondo,
si può,
carni processate,
si può utilizzare, no? una carne nelle scarti che poi viene riassemblata.
Ti dico una notizia molto interessante, l'ho letta poc'anzi, in realtà in America c'è, in questo momento c'è un po' di crisi economica, non lo dicono tutti i media, ma comunque addirittura McDonald's ha abbassato a $5 il pranzo medio, il panino, ecco, per far
vedere. Sì, ma lì esistono panini da $1 anche, quindi ecco. È ovvio che è un modo di attrarre, perché poi su quel panino da $1 ci mettono 3 tipi di salse, quindi grassi su grassi, emulsioni di... Sì. E quindi questo è un po' un modello da non imitare, ovviamente, e dobbiamo un pochino ritornare. Io sfaterei uno dei miti, che è quello che per mangiare bene bisogna, cioè le cose buone sono tutte quelle che fanno male e le cose che sono sane.
E adesso
fanno... abbiamo proprio, esatto, un esperto di enogastronomia, tiene corsi universitari, corsi in giro per, quindi tra l'altro è anche un produttore in qualche modo, almeno in famiglia di alcuni. Mirko Calcabrino, una volta tanto lo abbiamo anche ai microfoni, il nostro regista insostituibile.
Buonasera, anzi buongiorno, ciao a tutti.
No, Mirko, parlavamo proprio di questo, c'è questo mito che tutto sommato le cose buone sono quelle che fanno malissimo e viceversa tutto quello che è anche sano è cattivo. In realtà si può fare dei piatti meravigliosi senza utilizzare e viceversa si possono evitare alcune cose, soprattutto oggi, ecco, parlavamo di sofisticazione di quello che viene da su base industriale, con quindi molti conservanti, molti additivi. Che ci dici?
No, è che ne parlavo pochi giorni fa proprio in questo istituto, non universitario perché è privato, ma americano di livello universitario.
Okay.
E si parlava proprio della confusione che c'è stata negli anni tra enogastronomia e in realtà godereccio, mangereccio, quello che adesso viene definito il food porn. Cioè, in realtà, una persona che bene o male è appassionato di qualcosa, so tu sei appassionato di musica, non ascolti la qualunque, ti vai a ricercare quel disco in quel mercatino o in quel negozio specializzato.
Certo.
E così si fa con il cibo. Ti raccontavo prima un aneddoto, purtroppo, perché tra virgolette purtroppo, se uno è appassionato o comunque competente nel settore, prima magari di buttarsi in un ristorante o mangiare qualcosa si fa una bella scrematura, quindi in realtà c'è stata una grande confusione tra la conoscenza che ti porta a fare selezione e invece il mangereccio, il godereccio, che poi in realtà negli ultimi anni è stato ultra amplificato dai social, quello che viene definito volgarmente food porn, che è tutt'altro che, cioè, quello non è un gastronomo, insomma.
Certo.
Andatevi a leggere Pellegrino Artusi, fine 800, inizio 900.
Era già un a suo modo un gourmet eccezionale, no? O Escoffier.
Era un rivenditore di cibo, era come direbbero a Roma, il pizzicarolo, cioè avevano un genere alimentare di livello a Firenze. E negli anni, e tra l'altro è sorprendente, te lo dico Piero, te lo vai a vedere, te lo vai a studiare, in realtà all'epoca secondo me era più la quantità che non li faceva, diciamo tra virgolette, ammalare, perché l'uso della besciamella chiamata balsamella e del burro era una cosa onnipresente.
Veniva dalla, diciamo, in quel senso c'era l'influenza, perché Artusi è stato un, per chi...
Io preciso, l'Artusi.
L'Artusi, si chiama Pellegrino Artusi, l'arte e la scienza in cucina, credo sia il nome.
È stato ispiratore.
Tra l'altro è un uno dei testi sacri, diciamo, della gastronomia, siamo nell'Ottocento, è considerato dal punto di vista stilistico un testo di altissima lingua italiana, viene considerato insieme agli Promessi Sposi, perché lui utilizza un italiano molto forbito, molto, e quindi viene studiato anche da quel punto di vista, e c'era Paolo Poli che aveva fatto, un attore, aveva fatto proprio una serie di letture per far vedere come utilizzava il linguaggio, quindi
da come si spennavano i pennuti.
Beh, ovviamente lì esiste la cacciagione, ma c'è un po' di tutto, nel senso, c'è dalla ricetta delle cose più semplici, che adesso ormai nessuno avrebbe bisogno di una ricetta, magari, a cose complicate. Lì c'è l'influenza della cucina francese, perché lui poi fa un giro un pochino gastronomico d'Italia e ovviamente I paesi del nord non avevano a disposizione l'olio d'oliva e quindi c'era la cultura del burro, addirittura ovviamente per esempio nel napoletano c'era invece l'utilizzo dello strutto, della sugna, che veniva dal maiale essenzialmente, dal grasso, ma questo direi che attualmente lo possiamo superare, perché da un lato dobbiamo essere, io credo, in cucina, io non so come la pensa Mirko, ma la contaminazione in cucina come nella musica ha un valore aggiunto, quindi dobbiamo essere rispettosi delle tradizioni sane, ma in realtà ci sono cucine eccellenti anche in altri paesi del mondo. Allora io di solito quando si viaggia è bello portarsi via no?
Ti faccio un esempio che farà rabbrividire alcuni, ma faccio esempio, stavo facendo una consulenza per il vino da un grande chef con una stella Michelin nel Lazio e ci arriva questa matriciana buonissima con questo rosso intenso, leggerissima. E ho detto, ma come hai fatto? No, non è carne, è tofu. No, dice la carne è carne, ma come hai fatto? Invece di far tirare quel sugo per ore e ore, quasi caramellato, che poi insomma sbruciacchiato, diventa pesantissimo, un cucchiaio di curcuma che ti dà quel colore di concentrato che non fa male, sì. Anzi forse lo so.
No, dicono che la curcuma abbia grosse proprietà e che quindi, tant'è che ci sono in India c'è una minore di incidenza di alcune patologie.
Risolto il tutto con un cucchiaio di una spezia che non fa male.
Sì, esatto, magari il trastiverino Aldo Fabrizi sarebbe svenuto, però probabilmente se non lo sapeva, perché anche questo io dico che quando si mischiano poi è il risultato, un po' come nella musica, dove puoi mettere, se metti quattro strumentisti ma che ognuno va per conto suo e anche se sono i migliori musicisti del mondo non verrà una cosa bella. Stessa cosa in cucina, l'abbinamento è frutto di insomma di cultura, di esperienza, di tentativi a volte, no?
Assumiamo così, poi torno alla mia cabina di regia perché stiamo facendo una cosa come guidare un aereo e uscire in cabina passeggeri.
Esatto. Non sappiamo se stiamo precipitando.
Speriamo, dal mio punto di vista, quindi ripeto, cioè, se dobbiamo dare una sintesi, aerogastronomia non è abbuffarsi, non essere mangiare, anzi è conoscere e selezionare la stagionalità dei cibi, che poi se sono stagionali sono anche allevati o coltivati senza utilizzo di roba chimica, certo, che ti aiuta ad ottenere un risultato che naturalmente in quella stagione non riusciresti ad ottenere.
Con meno conservanti.
Ecco.
L'ideale sarebbe il famoso neanche chilometro zero, sarebbe che ognuno di noi avesse la possibilità di avere un piccolo orticello, ma questo è impossibile, cioè per voi che forse...
Nella stagione giusta però, perché se tu mi vuoi fare le fragole a dicembre nel tuo orticello utilizzerai comunque roba per pomparle. No,
quindi. No, questo è indubbio, quindi diciamo... in maniera molto intuitiva utilizzare appunto i prodotti meno trasformati, e poi in realtà in cucina si possono assemblare, ecco, lui ha fatto l'esempio della curcuma, anche mio figlio è ogni tanto di cosa nella pasta e ceci ci butta la curcuma e devo dire che il risultato non è male.
Questa matriciana con quel rosso che unge, quel rosso che tinge le labbra, lui dice, l'avrà fatta cuocere 10 ore, la sugna no. Esatto. Era una roba molto veloce con un cucchiaio di curcuma.
Esatto.
Vi saluto.
Ci risentiamo dopo.
Perfetto. Ecco, è stato un piacere anche parlare con Mirko di questo argomento, noi avevamo spesso invitato.
Sì,
insomma,
no, magari faremo qualche puntata proprio ad hoc, anzi direi che su questo potremmo mettere anche un brano musicale ad hoc che parlando di ricercatezze gastronomiche, se Mirko ce la fa partire, perché poi rientriamo.
Allora parliamo di bontà.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Parolo delle langhe? No? Aleatico dell'Elba? No? Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Mai, che cioccolato. Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà.
Ma che bontà, dice la grande Mina in questa canzone molto divertente. Bene, Piero, allora abbiamo parlato di alimentazione, oggi una puntata particolare molto interessante. E, abbiamo parlato di alimentazione, tu hai parlato in maniera esaustiva di tutto quello che si può fare, siamo partiti dall'attività fisica al cibo, in questa Italia che è così variegata di prodotti. Ma i nostri pazienti, quelli che ci ascoltano, insomma, sì, che sono molte volte soggetti a cure, quindi particolari, cosa gli diciamo?
Allora, ecco, questo è uno degli argomenti importanti. Adesso abbiamo parlato di principi che sono validi un po' per tutti, no? Perché poi ovviamente per i loro familiari, ma i pazienti quanto si devono discostare? Su questo è una delle domande che molto, l'alimentazione, il paziente con tumore neuroendocrino specificità ha? E su questo ci sono tanti falsi miti in realtà, io vedo, ecco, perché spesso alcuni schemi dietetici sono impostati o da persone che vengono magari da un indirizzo biologico dove manca la parte proprio di medicina, a volte invece vediamo messaggi che arrivano da epidemiologi, da persone che non hanno nessuna conoscenza né della biochimica né, appunto, abbiamo parlato degli ormoni, dell'endocrinologia, io vengo da, a parte i 6 anni di medicina, da 5 di una scuola di specializzazione che è come l'endocrinologia, che comunque si basa in questo, da un dottorato di 4 anni in fisiopatologia endocrina,
tanta
metabolica e nutrizionale.
Un giorno li elenchiamo tutte le
sue specifiche. Quindi diciamo in realtà quali sono, al di là del marketing, della pubblicità, di tutto quello che è. In realtà il paziente con NET non ha esigenze straordinariamente diverse, ci sono delle specificità, per esempio i pazienti che hanno la sindrome da carcinoide, cioè quella condizione che loro conoscono, in cui ovviamente devono evitare gli alimenti che hanno... facilitano il metabolismo dei precursori dell'istamina, della serotonina, eccetera, eccetera. E per andare a vedere quelli che sono gli alimenti da eliminare, basta che vadano, se no ce lo richiedono a noi. Noi abbiamo anche un paio di manualetti su questo, quindi ce li possono chiedere perché li abbiamo ancora in sede, li possiamo... ma in realtà devono evitare, quando vanno a fare tutti i pazienti che hanno la sindrome del carcinoide, la raccolta delle urine per l'acido 5-idrossindolacetico, ci sono alimenti che vanno evitati. Ecco, quelli sono gli alimenti che hanno un aumento, producono un aumento di tutti quei derivati che poi a loro danno fastidio dal punto di vista della sindrome. Un classico sono le noccioline, per esempio, quelle da bar, sì, i peanuts, che hanno alterato più raccolte urinarie, perché molto spesso il paziente che non ha la sindrome andava al bar, prendeva e trovava e basta una manciata di noccioline per dare già un valore di 5-idrossindolacetico. E così i pazienti che fanno le raccolte urinarie, per esempio, invece l'acido vanilmandelico, la vaniglia contenuta in qualsiasi, perché non è solo il classico cornetto algida che è un concentrato di vaniglia, ma bene o male i dolci, a volte una spolveratina, biscotti, dal biscotto allo strudel, al cornetto della
molto
mattina.
Molto consigliata la vaniglia, tra l'altro.
No, ma non che in questo caso non fa male, altera solo il risultato. Il problema è, diciamo, entra quindi nei pazienti che hanno per esempio un'ipermotilità intestinale, anche senza la sindrome, per esempio chi ha fatto un intestino corto, che ha fatto una resezione, allora deve fare ovviamente cominciare a stare attento soprattutto agli alimenti, che inducono un ipertransito addominale, quindi più o meno si deve comportare grosso modo come si comportano con i figli quando hanno problemi di gastroenterite, quindi ovviamente alimenti un pochino più astringenti, il riso, la patata, la bistecchina, il
pesce,
coso, perché è inevitabile che se utilizziamo per esempio altri alimenti che in particolare possiamo peggiorare la cosa. Quindi in questo senso via via sono elementi, perché poi c'è chi ha saltuariamente questo tipo di problemi. Ovviamente pazienti che hanno un'ipermotilità intestinale, ricordatevi di chiedere sempre ai vostri medici, perché sono varie le cose, appunto da una sindrome dell'intestino corto a semplicemente per esempio nei pazienti che hanno una gastrite cronica atrofica o hanno un carcinoide gastrico, spesso c'è un'iperproliferazione della avendo una bassa acidità, un'iperproliferazione della flora batterica intestinale, per cui quelle là, oppure se c'è pazienti che hanno fatto una resezione pancreatica, per esempio, possono avere un'ipermotilità intestinale dovuta alla carenza di enzimi pancreatici, se ne è parlato, abbiamo fatto una puntata perché c'è stato un periodo di carenza proprio degli enzimi pancreatici, che però non vanno utilizzati se non è strettamente necessario, soprattutto in questo periodo, perché vanno riservati ai pazienti che ne hanno effettivamente bisogno. Ci sono molti metodi per andare a vedere se c'è un'insufficienza pancreatica, anche lieve, quindi quando entrare. Ci sono i pazienti che hanno alterazione del gusto perché hanno fatto terapie, per esempio alcuni farmaci, per esempio come l'everolimus che utilizziamo nei nostri pazienti, può all'inizio dare delle piccole afte oppure delle piccole ulcerazioni della mucosa del cavo orale. Allora lì entrano alcuni alimenti che per esempio possono essere utili. Uno dei classici è il gelato. Il gelato è un alimento che, se è fatto artigianalmente, è fatto di ancora meglio quello di frutta, ma insomma in generale, no? È latte, uova, cose, quindi un buon potere nutritivo, e quindi soprattutto nelle pazienti che stanno recuperando peso non bisogna aver paura di non mangiare qualcosa. Noi diciamo spesso bisogna mangiare anche quello che uno ha voglia di mangiare, quindi se uno predilige, perché spesso anche si entra in una fame selettiva. Molti dei pazienti che per esempio hanno un coinvolgimento epatico dicono di non avere piacere a mangiare la carne, non succede niente, si possono ovviare alle proteine, sia con le proteine vegetali ma anche con per esempio il latte se uno non ha intolleranza, lo yogurt, il gelato. Quindi ovviamente nelle persone che hanno mucositi eccetera eccetera bisogna evitare i cibi molto speziati, quindi perché è un po' mettere benzina sul fuoco. Viceversa, per esempio, i pazienti che hanno una gastrite cronica atrofica, contrariamente, hanno la possibilità di mangiare tutte le cose che sono proibite nei pazienti con l'ulcera, per esempio, quindi il pepe, il peperoncino, il succo di limone. Abbiamo parlato prima, si parlava della curcuma, il curry, di tutte queste che sono spezie che vengono dai paesi, in particolare l'India, dove c'è una cultura del cibo incredibile, e più o meno esistono tantissime di queste. Ogni famiglia ha la sua selezione, ha delle miscele che conserva gelosamente, passandole di nonna in nipoti, figli. In realtà, come detto, non ci sono alimenti che sono in assoluto proibiti. Ovviamente rimane quello che è il concetto di base per i non malati, quindi io quello che è il consiglio è sempre evitare, c'è un'unica cosa che a mio parere possiamo evitare sempre perché non aggiunge nulla alla nostra alimentazione, che dobbiamo usare con molta moderazione, che sono i grassi. I grassi non hanno la proprietà di trasformarsi in carboidrati, non ci possono trasformare in proteine, sono quelli che si accumulano, e quindi abbiamo veramente bisogno di una minima quota di grassi. Meglio, essendo fortunati, stando in un paese mediterraneo, dall'olio d'oliva, che però ha un potere calorico importante, sono 90 calorie.
Con parsimonia, come
quindi,
dice il dietologo.
Esatto, utilizzandolo no, come una cosa preziosa, cioè l'olio d'oliva in realtà...
senza spreco.
Se uno mette un filo d'olio, adesso dipende da qual è l'alimento, per esempio a crudo, in un... non c'è bisogno di mettere mezzo litro di olio perché non aggiungerà sapore, non aggiungerà, anzi dà generalmente i grassi quando sono in eccesso tendono a stomacare, molti vedono anche ecco, fare un sugo di pomodoro spesso
dove galleggia l'olio,
l'ideale è, in realtà in un sugo di pomodoro fresco l'olio può essere quasi assente o messo un filo a crudo. È ovvio, tu vieni da Napoli, c'è una tradizione di ragù, eccetera, eccetera. Ma sai,
non credo che
era il ragù della domenica, però questo ecco. Ci voglio ricordare. Cioè,
certo.
Era proprio perché ci volevano 24 ore, le nonne, spesso, ancora più che le mamme, no, si mettevano. Ma era un atto di amore, se vuoi, perché comunque per stare dietro.
Anche in un contesto dove non tutti i giorni si mangiava.
Esatto, questo,
cioè, si mangiava pochissimo.
Questa è la cosa, quella era
quindi
la cosa
era,
della festa o della domenica o del giorno di Natale.
Adesso
o delle,
è sempre domenica.
Se io tutti i giorni mangio pranzo e cena e ragù, certo. Magari ancora, anche perché il pomodoro ha una serie di fattori favorevoli, dal licopene alla vitamina C, che si perdono con le cotture.
Certo.
E quindi addirittura durante l'estate un po' di ciliegini passati o come dicono al sud scattati in padella appena con un filo d'olio oppure un filo d'aglio, per esempio usare le erbe aromatiche,
cioè,
il basilico,
aiuta.
Il timo, tutte quelle, ognuno ha le preferite,
certo.
Hanno poteri antiassidanti, sono state inserite nella cultura proprio per questo, e nella cultura cinematografica, gastronomica, e quindi questo è, ma cercare di utilizzare il più possibile anche la verdura cruda, in questo senso, quelle verdure che si possono fare crude ovviamente, diciamo che la base della nostra alimentazione dovrebbe essere fatta di vegetali, in cui poi inseriamo quelli che sono i carboidrati nel caso della pasta o i cereali integrali, ma ripeto, non c'è bisogno di inventare poi cose, ci sono c'è molta pubblicità dei cosiddetti superfood, i semi di chia, o che alla fine non c'è nessuna dimostrazione che abbiano effetti. Spesso ci sono studi di 20 pazienti, 20 volontari in cui hanno trovato un parametro intermedio e dimostrano, no, che ci sia non esistono i superfood, in realtà si può mangiare un po' di tutto. Ecco, io direi il concetto è di evitare i grassi, soprattutto i grassi animali ancora di più. Ecco, prima parlavamo del pancetta, il guanciale, abbiate pazienza, questi sono anche dovrebbero essere una cosa riservata, ecco, a quell'equivalente che al sud è, questo perché io vengo da Roma, dove ovviamente questi sono elementi. Ma io sfido, insomma, anche su questo, esistono modi di cucinare la pasta, a parte il pesce, la verdura, fantastiche, che non hanno niente da invidiare ai cibi più complessi da questo punto di vista, più grassi. Spesso è un po' di pigrizia di
Bisogna, Piero, andare a recuperare quello che avevamo o inserire invece tutt'altro, perché a volte, allora, abbiamo parlato dieta mediterranea, è abusatissimo come, insomma, come concetto, no? Che poi e va bene, però io parlo anche delle nuove generazioni. Noi siamo una generazione in cui la dieta mediterranea comunque in qualche modo ci è arrivata, ma io penso ai ragazzi, ai giovani, ai bambini, no? Che adesso hanno talmente tante cose preconfezionate che comunque...
Questo però spesso è pigrizia dei genitori, no? Quando un genitore ti porta in ambulatorio e dice: ah, mio figlio mangia 15 merendine al giorno, ed ma chi gliele compra? Non è che il bambino di 5 anni esce, se il bambino trova dentro l'armadio le merendine come unica fronte, il pomeriggio mangerà le merendine. E in realtà anche quello, dicevamo, è cultura, è cominciare già da, anzi proprio da piccoli. Io dico anche far mettere le mani sui fornelli. Io seguo alcuni dei ragazzini più forti sicuramente d'Italia, ma forse qualcuno anche in età anche molto piccola, che giocano, fanno sport ovviamente, quindi 9, 10, 11 anni, e abbiamo notato che quando loro imparano, cerco sempre di insegnare, che abbiamo fatto proprio dei tutorial, imparano a farsi un piatto di pasta, perché poi alla fine lo sportivo ha delle esigenze, certo, prima del match, dopo, dopo sono più recettivi per quelle che sono le cose sane. Mm. Quindi in realtà si deve cominciare molto precocemente a inserire la frutta, per esempio. Poi ci sono esperimenti, adesso è stato portato anche nelle scuole la frutta, poi leggo
la frutta nelle scuole,
l'altro giorno ho letto a una classe intossicata che hanno mangiato una mela, e certo la maestra non ha lavato le mele e gli ha dato ai bambini di 5 anni a mangiare le mele sporche e hanno avuto la gastrite, ma non è la mela, cioè che una mela ti dia problemi, assolutamente. Quindi anche qui c'è un pochino, poi come al solito tutte le cose forzate poi finiscono, ma non è vero che il ragazzino gli piace, se tu gli fai assaggiare le cose buone, bambino sacco, certo, bambino che non ha mai assaggiato nient'altro che quella cosa,
allora fa la selezione, come
in realtà anche il mito che ci voglia tanto tempo a preparare gli alimenti è un io dico che si può fare una cucina eccellente, noi lo facciamo, devo dire, in 10 minuti, certo, cioè,
si mette la cena a tavola in 10 minuti.
10 minuti. Certo. Il problema è che spesso chi lavora non ha tempo di fare la spesa, che è un altro, ecco, discorso,
quindi avere sempre il frigo
ma diciamo anche lì con qualcosa però anche lì, certo, se uno non è che c'ha bisogno
di fondamentali,
esatto, alcune cose che poi possono essere il cosiddetto salva cena, no? Nel senso, però ecco, tanti miti, tante cose in realtà sono legate alla spinta, come dicevamo, dell'industria.
Purtroppo da quella come ci si fa a salvare?
Tu mi dicevi tradizione, in realtà alcuni piatti della tradizione sono fantastici e sono anche sani. Io, ecco, per esempio i ragazzi che rientrano dopo un allenamento, parlavamo prima della pasta e ceci, che è una tradizione romana, ma anche toscana, ma anche
calabrese,
quindi così, che ognuno può declinare, ma in realtà veramente basta buttare con un pochino di rosmarino e salvia e poi e 10
è fatta.
Cioè, è il tempo di cottura della pasta, certo. Abbiamo detto una pasta, quindi che bisogna per forza mangiare la roba in bustina o la roba non è così. Spenderei una cosa a favore, per esempio, di alcuni alimenti, per esempio anche i surgelati, adesso vanno molto i surgelati, le preparazioni complesse è ovvio, hanno necessità di tanti conservanti, di tante, però per esempio un minestrone di verdura, è difficile avere in casa tutte fresco, quelle verdure fresche, certo, avere la possibilità di tagliarle, prepararle, quello richiederebbe veramente la cottura, quindi per esempio un minestrone di verdura surgelato ha le stesse proprietà, perché la surgelazione non cambia sostanzialmente le proprietà, è ovvio che fresco è meglio per il contenuto di vita, però per esempio persone anziane, persone, ecco, prima parlavamo anche quello, anche se leggermente sovrappeso, per esempio si può usare anche senza la pasta, chi invece ha, quindi in realtà da questo punto di vista c'è un grande impatto della pubblicità, del marketing.
Quello è un discorso lungo e non, ormai dobbiamo superare, perché tanto è una cosa più grande di noi, ci martellano, questi sono i modelli. I McDonald's in Italia sono proliferano.
Sì, questo ma è un po' tutti i fast food, no? In generale, però anche lì, invece su quello che riguarda la tradizione, in realtà ci sono ricette fantastiche in giro per il mondo, ci sono ingredienti fantastici. Adesso c'è una grossa moda della cucina asiatica, per esempio, e poi alla fine è una cucina sana, perché se uno mangia il poke, che è un misto di verdure, un po' di salmone, un po' di un po' di riso scuro, non
troppa
è
cipolla forse.
Beh, quello, no, però te lo fai da solo, no? Adesso i ragazzi sono molto attratti da questa cosa perché vanno lì e si compongono loro il piatto,
anche il sushi, no? Che anche diciamo il sushi dilaga, ha un solo problema, tra i giovani,
il sushi è alla fine è pesce
basta batterlo bene,
sì, beh, di solito, insomma, ecco, andare in un posto di qualità, ecco, gli all you can eat li eviterei,
quelli che mangi quanto ne vuoi,
però l'unico problema magari che il riso del sushi, quello delle parti del riso, viene cotto nello zucchero, perché per renderlo compatto, e quindi magari chi ha diabete o altri tipi di cose, o chi è sovrappeso, privilegi quello che si chiama sashimi, che sarebbe la parte senza, ma senza riso. A parte questo è un cibo sano, non è quello il problema. E così come nella musica, più contaminazioni ci sono, più si possono fare in realtà delle cose eccellenti. Quindi se dovessimo un pochino riassumere oggi quello che
è partita da questo articolo che è uscito proprio stamattina sull'alimentazione, sì, quanto l'Europa abbia la volontà in qualche modo di intervenire,
e l'Organizzazione Mondiale della Sanità
e soprattutto, e quindi di intervenire. Come si interviene? Beh, ci sono vari modi, e forse tornando a noi in una trasmissione come Nettamente Net ci stava oggi puntualizzare, insomma, ogni tanto parliamo,
sì,
anche
perché
di alimentazione.
Questa è una regola che vale per i pazienti, è dimostrato, insomma, che anche per i pazienti, ma anche per i familiari che non si devono ammalare se non sono ammalati, per chi li è, i caregiver, per i nostri soci che sono, ma anche per i medici, non è una regola universale. Quindi
camminare,
attività fisica, ecco. Almeno lì parlano 150 minuti, io dico almeno mezz'ora al giorno.
Bene,
è una cosa, meglio arrivare ai famosi 10.000 passi, quello è lo standard, che insomma tra l'altro il senso di benessere, che è quello che piano piano aumenta.
Spinge anche a non rinunciare.
Aumentano le endorfine, aumentano, certo. Tutti quelli che sono, siccome siamo in questo momento nel mondo si consumano tonnellate di antidepressivi, il miglior antidepressivo naturale è andare a fare una bella passeggiata, magari in mezzo alla natura.
Una volta dicevano un bel piatto di pasta, adesso
no, ma anche,
ci sta anche
la serotonina che è del trittofano, che deriva, anche se da questo punto di vista ci sta, tra l'altro i nostri pazienti tendono ad avere una carenza di trittofano, quindi perché no, la pasta va bene, non, certo, è vero che non ci, quindi la pasta va benissimo, possibilmente abbinata all'attività fisica, poi le quantità dipendono da paziente a paziente, però io direi che questo è, quindi tutti i pazienti che ha motilità ridotta, che ha, cercare comunque di muoversi il più possibile, di alzarsi magari dalla poltrona, cercare di arrivare, anche il deambulatore va bene, tutto quello che aumenta l'attività. Nei familiari, nelle persone che lo possono fare, abbiamo avuto, ripeto, anche Mauro, abbiamo avuto anche pazienti, no, di cui abbiamo, certo, parlato, quindi dicevo, riascoltatevi anche quella puntata, però questo è un dato, quando parliamo di 10.000 morti risparmiati ogni anno, e quando parliamo di 8 miliardi di impatto, contate, certo, che alla sanità italiana quest'anno mancano 4 miliardi, più o meno, si calcola che circa 4 miliardi, che sono quelli che vengono buttati in integratori. In Italia si spendono delle cifre allucinanti di integratori. Di questi il 90% sono inutili e il 10% sono dannosi. Poi
è la comunicazione
esistono,
martellante, che
certo,
ci induce.
È marketing, ecco, anche lì. Poi esistono casi specifici, quindi non è che vogliamo generalizzare, però è così, entrano perché hanno un iter approvativo diverso da parte dell'AIFA, quindi anche qui se uno mangia bene, io vi posso assicurare che anche veramente atleti migliori del mondo che faranno le Olimpiadi non hanno bisogno di integratori se si alimentano correttamente. Questo è un dato importante, perché quindi anche perché spesso si è provato a riprodurre in laboratorio quello che fa una mela. In realtà non c'è complesso vitaminico che riproduca quello che fa un frutto, quindi probabilmente in quel frutto, oltre alle vitamine, ci sono altri elementi. Stesso discorso, uno yogurt al giorno, io questo magro, meglio, senza grassi, ha una serie infinite di proprietà, che non entriamo per brevità, che nessun fermento lattico da solo riesce a emulare. Quindi al di là di cose patologiche per cui c'è bisogno di ma normalmente almeno un elemento così è già un elemento che va aggiunto. Quindi magari parleremo un giorno anche un pochino di uno schema alimentare sano, eccetera, eccetera. Però ecco, questo è il: non esistono superfood, attività fisica e cibo, con privilegiando quella che è quella piramide famosa, che sì, quando si parla di dieta mediterranea, sono alcuni che vanno eliminati o assunti poi eliminato poi
ci dobbiamo fermare a metà della, secondo me, a metà della piramide, perché poi sopra
ma no,
si
però alla
anche
fine
le cose troppo
se tu quello che dicevamo prima del ragù della domenica o del giorno della festa,
sì,
se ti mangi un cannolo siciliano intanto se sei andato a camminare a correre
te
può
lo
andare.
Meriti
se te lo mangi la domenica non succede niente, certo, non è il certo. Problema è la quotidianità. Stesso discorso, parlavamo del vino, per esempio un bicchiere di vino in un contesto, se non c'è un'insufficienza epatica, se non c'è un'insufficienza pancreatica, se diciamo in una cosa, può essere anche quello a azioni di, insomma, anche perché sì, il cibo è anche un piacere, no? Quindi certo. È meglio quello che un antidepressivo, no?
E con questo, Piero, io chiuderei questa puntata veramente con questa battuta. Allora, radioascoltatori, ci sentiamo per la prossima puntata. E a te, Piero, per i saluti.
Sentite anche oltre alla puntata con Risascoltate le nostre repliche, oltre a quella con la dottoressa Bennati sull'attività fisica, anche la dottoressa con l'intervista della dottoressa Migliaccio, la professoressa
certo.
Migliaccio, proprio su questi, su alcuni di questi argomenti.
È vero, è stato veramente un contributo prezioso. Grazie, alla prossima puntata. But Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me when I say I'm spinning round, 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 round. Smoke, glass, stain, bright color. Image going down, 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 down. Soap, sud, green, like a. Oh, Oz never did give nothing to the Tin Man that he didn't already have. And cause never was a reason for the evening or the Tropic of Sir Galahad. So please believe in me.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica su Inet con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.